Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì e salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato dopo le 17. Sono in studio con Andrea Ravo Mattoni. Ciao Ravo e ben arrivato e grazie.
Ma grazie a voi, grazie dell'invito, felicissimo di essere a Radio Missione Francescana che ascolto da tanti anni fra altre cose.
Bello. Ravo, chi è Ravo? Boh, chi lo sa, perché qualcuno l'ho detto, oggi vado a intervistare Ravo, ho detto ma chi? Come chi? Insomma, non hai mai visto in giro dei dipinti bellissimi di pittori così di una certa fama, chi è quello che è sotto il ponte dell'Iper? Ha detto bravo lui, ma l'ha fatto anche un bel murales all'entrata dell'ospedale.
Esatto.
E sei qui, ma come è nata questa passione? Dai, partiamo da...
Beh, la passione bisogna arrivare agli anni 90. Prima di tutto vengo da una famiglia di artisti, il papà era un artista d'arte comportamentale concettuale, il nonno dipingeva le figurine in liebi che Lavazza.
Ah, dai.
Era un 1897, lo zio Matal, Mattoni Alberto, era un altro illustratore celebre del personaggio Lilibet. E io poi, vabbè, nasco ovviamente all'interno di una famiglia di artisti, però poi successivamente mi appassiono allo skateboard e ai graffiti nel 94-95, quindi faccio parte di quella generazione detta un po' della golden age del rap e dell'hip hop anni 90, quindi mi appassiona questo, inizio a fare graffiti negli anni 90, frequento un paio di scuole a Varese superiori perché diciamo la mia condotta scolastica non è stata lineare, però tutto ciò poi mi porta a frequentare l'Accademia di Belle Arti di Brera, che
ma
era il mio obiettivo.
Dall'artistico di Varese? No.
Sono partito 2 anni dall'artistico di Varese, sono finito all'Ipsia, perché diciamo che ho avuto una bocciatura in seconda che mi ha un po' traumatizzato, l'unico bocciato della classe, quindi puoi immaginare venendo da una famiglia d'artisti, anche se adesso...
è un'altra cosa.
Meno male è un'altra cosa.
Sì, perché anticipiamo, poi sarà così il fil rouge della trasmissione, e parliamo di una tua mostra a Varese che sarà visitabile fino al 28 di luglio al Castello di Masnago, perciò è una cosa bella, insomma, poi l'ho vista, ne parleremo, perciò insomma sei partito così sulla strada, ma sei arrivato insomma, no?
Sì, ho fatto per il momento un buon percorso, è ancora lungo, spero.
Certo.
E, sì, parto dalla strada, certo, poi dopo l'Accademia inizio a lavorare subito con le gallerie d'arte, poi questo progetto appunto, dicevamo e citavi poc'anzi, la famosa cattura di Cristo di Caravaggio, per cui sono diventato celebre inizialmente nell'aprile del 2016, quando lo terminai e lo postai su internet, diventò virale prima in Italia e poi in tutto il mondo e questo mi ha portato diciamo un'attenzione abbastanza alta. Quel progetto era legato appunto al recupero del classicismo nel contemporaneo, era questo il titolo di quel progetto, è ancora il titolo di quel progetto che porto avanti parallelamente alla nuova corrente che mi ha portato verso nuove tecnologie e nello specifico attraverso l'intelligenza artificiale a lavorare su nuovi aspetti ecco, della pittura. Quel progetto è stato però una grande vetrina a livello internazionale, mi ha portato soprattutto notorietà in Italia ma poi all'estero e io lavoro tantissimo soprattutto in Francia con questo progetto che è un progetto non dico semplice però nella sua forma diciamo nella sua composizione è abbastanza semplice, prende l'esempio della tradizione della copia che è una tradizione antichissima, prende la bomboletta spray come media che è una tecnica estremamente giovane che ha solo 40 anni miscela queste due componenti e quello che facevo era e faccio tuttora è dipingere grandi pareti pubbliche con ovviamente una correlazione col territorio, perché feci Caravaggio in Lombardia a Varese? Beh, perché più di Caravaggio, più lombardo di Caravaggio non c'è. Poi feci un dipinto a cui sono particolarmente affezionato che è la cattura di Cristo che si trova alla National Gallery of Ireland di Dublino, è uno dei quadri più celebri e interessanti di Caravaggio. Quando mi sono spostato in Francia ho lavorato su Delacroix, su Georges de la Tour, sono andato in Spagna, ho lavorato su Velázquez, anche in maniera poi molto più capillare. Quando mi spostai a Varallo-Sesia, una bellissima cittadina dove c'è uno dei il sacro monte più importante delle Prealpi, questo lo dico anche se siamo a Varese, ma lì c'è veramente una un'eccellenza pittorica grazie a famiglia Gaudenzio Ferrari e poi Tanzio da Varallo. Ecco, in quel caso a Varallo Sesia fece proprio un dipinto di Tanzio da Varallo, un caravaggista incredibile nel 1600, e poi una riproduzione anche di Gaudenzio Ferrari, che è un pittore, forse uno dei più celebri pittori del Rinascimento del Nord Italia italiano.
Sì, potremmo fare anche un giro in provincia di Varese, perché ricordo il tuo Bacco che mi piace tantissimo, ad Angera,
sì.
Il bacio che c'è a Gavigrate,
sì.
Poi mi è capitato a dicembre, insomma, di andare in un paesino di montagna sperduto in alto
a Curiglia?
Sì, per vedere il tuo quadro.
A Curiglia ho fatto l'Adorazione dei Pastori di Caravaggio.
Ho avuto un'idea.
Don Giorgio, che purtroppo non c'è più, me l'ha commissionato, è morto 3 mesi dopo, ricordo con grande affetto, perché era, mi rincorreva da tanti anni. Ma perché mi rincorreva? Perché la mia mamma abita a Piero, abita a Piero, una delle 15 abitanti di Piero, un paese dove non arrivano le macchine, dopo Curiglia, sì. Ovviamente. Quindi mi ha portato a lavorare, sì, in grandi città, all'estero, a Sao Paolo, in Giappone, così, però ovviamente sono italo-svizzero. E sono legato a Varese perché sono nato qua, mia mamma è ticinese, però diciamo che il luogo in cui sono nato mi sta a cuore, e quindi quando ho delle proposte legate al territorio sono ben felice di poterle realizzare. Ho lavorato a Leggiuno con il quadro dei Tre Mani di Procaccini, Cerano e Morazzone, il nostro grande Morazzone Mazzucchelli, con il Martirio di Santa Ruffina II che troviamo nella grande collezione della Pinacoteca di Brera. Ho lavorato su un San Michele di Mazzucchelli del Morazzone, vicino Ponte Tresa,
e anche me lo segno.
Sì, lì che si trova l'originale, si trova la Pinacoteca di Como. Poi ho lavorato sulla scuola Montessori, un po' celato a Varese, dove c'è un particolare della Riposo durante la fuga in Egitto di Caravaggio. Mi sono concentrato sulla figura della Madonna con bambino, quadro un po' anomalo per Caravaggio perché è immerso nella luce e poi in un paesaggio in realtà lacustre, cioè con l'Egitto c'ha ben poco a che fare.
Senti, hai detto tanti tanti nomi, ma c'è uno in modo particolare che ti piace copiare, fare?
Tiepolo, Giovan Battista Tiepolo. Dai. 1700, uno dei miei preferiti in assoluto, anche se tante persone mi abbinano sempre a Caravaggio perché sono partito con Caravaggio,
sì, certo.
Quindi si giocava facile. Però Tiepolo, diciamo che più vado avanti nel tempo, più lo studio, più guardo queste incredibili opere d'arte, ne rimango sempre più affascinato. E quindi se devo dire qualcuno è proprio Tiepolo.
Senti, ma questi tuoi dipinti come nascono? Cioè fai uno studio, fai delle proporzioni, perché sono gigantesche sulle pareti.
Sì, beh, allora diciamo che vado da misure che sono a me diciamo ormai familiari e piccole, che sono 9 metri, 10 metri, ormai li considero dei muri. All'inizio no, mi sembravano insormontabili, però ovviamente ci si prende l'abitudine. Ho lavorato anche su muri molto, molto più grandi, ad esempio a Sao Paolo in Brasile ho lavorato su un muro di 45 metri, molto molto grande, e 33 metri a Somma Lombardo. Come si fa? Allora, beh, prima di tutto le bombolette spray sono una tecnica abbastanza complessa, però la si impara, io l'ho imparata sulla strada, non ci sono ancora accademie che... o corsi veramente approfonditi a riguardo, perché è una tecnica molto giovane. Io lo sto cercando di portare verso una, diciamo, direzione accademica, un pochettino più accademica. E come faccio a fare proporzioni? A vecchia maniera, squadrettatura sul foglio, squadrettatura in grande. Quindi sul foglio, magari faccio l'esempio di San Paolo erano 45 metri d'altezza. Sul mio master, quindi io stampo l'originale, dove ho tutte le misure del muro precise, dove si fa una griglia Photoshop, la si sovrappone, quindi si stampa in mano questo foglio plastificato, perché lavoro all'esterno, quindi la pioggia è un problema a volte. Quindi lo guardo, c'è un centimetro di quadretto sul foglio, a San Paolo sul muro era 1,5 metri. Quindi il centimetro del foglio era diventato 1,5 metri e di conseguenza poi prendeva tutta la griglia. E da lì cosa si fa? Si gioca battaglia navale. Vai a vedere le verticali e orizzontali, vedi dove si intersecano comunque le linee, la forma, e è la tecnica più facile per riportare le proporzioni in maniera perfetta, se si sta attenti, perché tante volte mi capita magari di sbagliare la verticale o l'orizzontale e dover ricominciare, e lì è un disastro. Però è una tecnica molto molto efficace. Si può anche rimpicciolire, in realtà, è una cosa che si insegna all'elementare.
Senti, Ravo, ma quando fai questi lavori, cosa senti, cosa provi?
Un sacco di fatica, perché è un lavoro molto fisico. È un lavoro molto fisico perché io lavoro con bracci meccanici, sono in balia delle intemperie, vento, sole, 40 gradi, ho lavorato anche a 42 gradi, ho lavorato a 0 gradi. Ho lavorato in altezza, ho avuto un sacco di problematiche, comunque lavoro fisico perché la gestualità è molto ampia, non è la tavolozza e il cavalletto, cioè la mano, il braccio, è per quello che la mia osteopata, i miei fisioterapisti mi vogliono così bene, perché ovviamente ne ho bisogno, perché chiaramente mi devo mantenere per questo genere di attività. E un altro fattore non sottovalutare nella fatica è avere una maschera antigas per 9 ore al giorno, con 40 gradi. Posso assicurare che chi si lamentava delle mascherine del Covid, che per fortuna non c'è più, questo caso comunque è diminuito estremamente. Le mascherine che si utilizzavano durante il Covid mai facevano ridere quando le persone si lamentavano. È chiaro, se non le hai mai usate era un fastidio. Però io sono abituato a lavorare con maschere antigas serie che ti comprimono completamente naso e bocca, perché ovviamente con le bombolette spray è abbastanza rischioso. E quindi lavoro al freddo, al caldo con quello, e vi posso assicurare che io, quando la tolgo la sera, sembra che ho due rughe gigantesche, perché comunque la devo tenere molto molto stretta. La fatica, poi che altre emozioni provo? Provo delle belle sensazioni, soprattutto quando c'è un bel riscontro da parte della popolazione, o apro sempre dei dialoghi, comunque ci sono sempre organizzate degli incontri, soprattutto con le istituzioni scolastiche, perché è sempre interessante portare la storia dell'arte in questa direzione e in una maniera inedita, dove i ragazzi magari si possono appassionare all'arte, alla storia dell'arte, in una maniera completamente nuova. Quindi quello mi dà una grande emozione. Quando lo finisco me lo godo per quell'oretta e mezza, e poi non lo voglio più vedere e poi voglio passare ad altro, perché non bisogna mai fermarsi quando, o a lodarsi troppo, diciamo. Penso sempre al progetto successivo.
Bene, allora ci fermiamo anche noi per una pausa musicale.
Certo.
Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono qui in studio con Andrea Ravo Mattoni, stiamo parlando del suo lavoro, di questa fatica anche, ma di questa bellezza, perché è bello andare in giro a vedere questi tuoi disegni, devo dire che niente, è bello. Io ti ringrazio per questo tuo lavoro, perché da gioia e da bellezza in un momento anche storico che di bellezza ne abbiamo bisogno, e tu sei artefice. Abbiamo detto prima di una mostra, no? Di questa mostra al Castello di Masnago, appena inaugurata, visitabile fino al 28 di luglio. L'hai chiamata Imagine to Imagine. To Imagine.
Esatto, Image to Image.
Come mai questo titolo?
Allora, prima di tutto bisogna andare a 2 anni fa, quando è iniziato, dopo il progetto del recupero del classicismo, di cui parlavo poc'anzi, che porto avanti tuttora. Io sono in realtà, al di là dell'arte classica, sono un grande appassionato di tecnologia, sono un videogamer, un gamer, non professionista ma abbastanza agguerrito. Sono una persona che è nata ovviamente dall'analogico e poi è arrivata al digitale, perché sono del 1981, quindi ho visto tutto. Dell'epoca dei videogiochi ho visto l'avvento del personal computer, ero in ambiente MS-DOS, sono passato in ambiente Windows, sono passato a Macintosh, è arrivato internet, era 56K, è arrivata la fibra, sono arrivate varie tecnologie, sono arrivate le realtà virtuali, sono arrivati i social network che hanno cambiato un po' tutto, e poi è arrivata l'intelligenza artificiale 2 anni fa, una tecnologia che ha innanzitutto un po' sconvolto e scombussolato, una tecnologia che arriva in realtà da lontano, perché il deep learning è una tecnologia che arriva già dagli anni 70, ma poi ovviamente con l'hardware che abbiamo a disposizione adesso è stato possibile renderlo accessibile a tutti, la deep learning, la rete neurale. Ci sono varie declinazioni, possiamo parlare di musica, oggi si può fare benissimo musica scrivendo un testo descrittivo di quello che si vuole, si possono fare immagini, che è quello di cui mi occupo io, creando, semplicemente scrivendo una descrizione dell'immagine che si vuole con le varie referenze. Si può fare anche video, adesso stiamo arrivando alla frontiera del video. Poi ovviamente in campo medico, in campo economico, scrittura su scrittura, Ciacci Pifore sulla bocca di tutti, cioè un anno e basta, ma ormai sta sconvolgendo soprattutto in ambito scolastico, ahimè per i professori. Sono intelligenze artificiali che restituiscono, diciamo, imparano molto molto velocemente, restituiscono delle cose a mio avviso pazzesche, perché io la prima volta che ho lavorato su questa descrizione e mi ha restituito un'immagine, io vi posso assicurare che sono rimasto a bocca aperta. Io sono uno che lavora nella pittura, sono un artista che lavora con le immagini, come dicevo poc'anzi ho lavorato su internet, ho lavorato sulle immagini, sul video, sulla videoarte, sono figlio della televisione, mio malgrado, però sono nato lì in quegli anni, e quando ho visto quelle cose ho detto wow, è una delle cose che mi ha sconvolto di più in assoluto.
Ma era un'immagine bella allora.
Un'immagine incredibile, gli ho chiesto di ricreare un'immagine fondendo lo stile di Caravaggio di Velázquez e me l'ha fatto.
Ah.
In neanche mezzo secondo. Io posso creare adesso migliaia di immagini in pochissimo tempo. Quando l'ho visto ho detto ok, ho visto tanto terrorismo mediatico a riguardo. Verremo tutti sostituiti, moriremo tutti, ci sarà una tecnocrazia, è pericoloso. Gente che veramente impazzisce, ci ruberanno il lavoro. Però ciò è avvenuto anche quando ci fu la rivoluzione industriale, o quando arrivò la fotografia con Daguerreau, dove dissero tutti che la pittura sarebbe morta, ma in realtà la fotografia ha dato là alla cinematografia, la cinematografia ai device che abbiamo noi in mano, con delle immagini che scorrono, delle immagini che girano su questi portatili. Quindi la pittura non è morta, è viva e vegeta, ne sono l'esempio. Tante tecnologie hanno portato comunque un pochettino di sconforto inizialmente, di terrorismo, ma in realtà l'umanità va avanti ed è frutto dell'umanità questa velocizzazione anche della tecnologia. Ora però siamo in un periodo di esponenzialità, cioè la tecnologia ha raggiunto dei ritmi a cui bisogna stare dietro, nel senso quello che si faceva in 20 anni una volta adesso si raggiunge in 2 mesi più o meno la velocizzazione. Siamo in una fase veramente di salita verticale e esponenzialità. L'esponenzialità è questa, sta andando sempre più veloce. Quello che ho subito capito era che l'intelligenza artificiale non doveva sostituire assolutamente il mio lavoro, anzi la manualità era alla base del mio lavoro, l'ho semplicemente presa come un assistente un pochettino più veloce, che senza le mie istruzioni in realtà è stupidità artificiale, perché rimane ferma, immobile. E quindi ho iniziato a nutrirla con immagini sia di arte classica, di fotografia. Ho fondato una mia intelligenza artificiale in realtà in Svizzera, e sono queste che è solo, posso accedervi soltanto io, questo mi interessava esclusivamente per la questione di avere i diritti delle immagini. Ho lavorato su una, non l'ho programmata, io non sono un programmatore, non arrivo a questo livello di nerdaggine, ecco, ma sono diciamo delle strutture open source che io ho preso e poi ho adattato alle mie esigenze. Gli ho dato un nome, Inelegance, da latino senza arte, perché effettivamente senza le mie istruzioni non ha, è inelegante, è senza arte, non è nulla, quindi attraverso la mia istruzione può darmi dei risultati interessantissimi, ma questi risultati poi io li traduco a spray su muro o su tela. Faccio questo. La manualità è ancora importante, io sono molto positivo a riguardo, sia a livello musicale che a livello di recitazione. C'è stato un grandissimo sciopero adesso ad Hollywood, durato 6 mesi, sceneggiatori e attori tutti impauriti, ma giustamente, perché sta arrivando una tecnologia che vi può sostituire in un lampo. Anzi, io vi assicuro che fra un anno noi con una piccola descrizione facciamo un film dove possiamo inserirci come artisti.
Sì, hanno già fatto un libro che poi ha partecipato a un concorso ed è arrivato secondo.
Esattamente.
E infatti il sottotitolo di questa tua mostra infatti è Pittura, copia e intelligenza artificiale. Sì. Senti, ma uno viene in mostra, facciamo un piccolo giro dai, sì, così poi dopo l'invito è quello di venire. Cosa vede?
Vede questi 7 portali, ci sono 7 sale che ho riempito, e sono 7 portali che portano in 7 direzioni differenti, ma con un fil rouge che è la pittura spray su tela. A volte ci sono dei piccoli interventi anche a pennello su delle piccole pietre paesine, ma lascio poi allo spettatore scoprire, alla radioascoltatore scoprire di che cosa si tratta, che cos'è la pietra paesina. Anzi, se avete l'opportunità andate a scrivere, googlate pietra paesina e scoprirete di che cosa parlo. E ci sono 7 portali, si parte inizialmente da questa sala dei riflessi, e dove ho lavorato su quello che per me è la metafora dell'intelligenza artificiale, cioè il riflesso distorto. Perché dico questo? Perché io vedo l'intelligenza artificiale come uno specchio dell'umanità. Noi gli abbiamo, siamo di fronte, la nostra conoscenza, il nostro bagaglio iconografico, culturale, viene riflesso e viene restituito, ma è uno specchio non piatto, è uno specchio concavo, convesso, distorto. Perché viene? Perché dico questo? Perché le immagini che vengono restituite tante volte sono distorte, hanno degli errori, non è molto raffinata. Adesso si è arrivati a dei livelli abbastanza elevati, però quello che mi interessava era anche questa idea di distorsione delle immagini, e questo è quello che viene rappresentato nella prima sala, dove ci sono queste sfere, questi riflessi, questi materiali come l'argento, l'acciaio o il vetro che riflettono, e questa è la prima sala. Poi c'è una sala dei paesaggi, c'è una sala dedicata alle copie che riprende il classicismo e riprende un altro lavoro che io faccio, partendo da foto che faccio da modelle con la fotografia e poi traslo a pittura a spray, quindi una copia nella copia. Poi c'è una sezione legata a una mia grandissima passione, che sono gli anime, sono i manga, la cultura giapponese. Io negli anni 90 e tuttora sono rimasi folgorato da tantissimi anime, soprattutto legati alla fantascienza, quindi ho inserito all'interno dell'intelligenza artificiale determinati modelli legati ai manga, mi ha restituito delle immagini che io poi ho tradotto a spray su tela. Poi c'è una sala che è la sala della musica, che lascio ai radioascoltatori andare a scoprire. C'è un omaggio agli affreschi del meraviglioso castello di Masnago. C'è la sala dell'acqua, dove c'è questo elemento che mi interessava particolarmente, e poi c'è la sala degli autoritratti, dove ci sono in realtà un percorso su 4 epoche, dove ho esposto dei lavori, un dipinto che avevo fatto a Brera nel 2004 quando frequentavo l'Accademia, un disegno che ho fatto nel 2013, quindi 11 anni fa, e poi un autoritratto contemporaneo. Quindi questo è più o meno il percorso. Non vi descrivo nel particolare i quadri, perché spero possiate andarli a vedere, a visitare.
Infatti questa chiacchierata è proprio quello, per stimolare la curiosità e andare a vederti. Senti, questa è la prima mostra o ne hai già fatte altre?
In Italia?
Sì.
No, beh, in Italia ho lavorato, ho un lavoro molto molto grande al MART di Rovereto, che è uno dei principali musei di arte contemporanea in Italia, proprio all'ingresso, un piccolo dipinto di 14 metri quando si entra su questa splendida architettura che è stata fatta e progettata da Mario Botta. Non è, diciamo, un'esposizione, è un'opera lì in permanenza all'ingresso del MART di Rovereto. Ho lavorato con diverse gallerie, però principalmente all'estero, o soprattutto in Francia, o Inghilterra, Spagna, Svizzera, anche Giappone. Ho già fatto delle mostre museali, parecchie parecchie, però diciamo che è la prima mostra personale museale in Italia, ecco, questo sì, è la prima istituzione museale. Sono stato contento che mi abbia fatto questa proposta, soprattutto il Comune di Varese, il Castello di Masnago. Ringrazio ovviamente i curatori Monica Morotti e Andrea Ceresa, che sono stati anche gli artefici di questa mostra, perché senza i curatori, il curatore è colui che segue i testi, il catalogo, cerca un fil rouge per dove collocare le opere, dà dei titoli alle sale e comunque mi segue nel processo creativo, cioè è una figura fondamentale nel mondo dell'arte. Certo. E loro due hanno dato comunque un apporto molto molto importante a questa mostra, infatti li ringrazio anche qua in radio per il loro lavoro.
Perciò sarà una mostra che poi ti verrà richiesta in altri posti d'Italia, insomma, questo è l'augurio che io ti faccio.
Sì, ho già diciamo che la mia calendarizzazione mi sta già portando ad avere già delle mostre calendarizzate, però io non mi piace ripetermi, quindi questi quadri non verranno riproposti.
Ah no, io pensavo che questi girassero
no,
poi in Italia.
No, non ne faccio altri.
Dai,
sì,
allora
sì.
A questo punto l'invito è di venire a vedere questa, perché
sì,
una
sì,
volta
one shot
vista quella di Varese, poi dopo
finita.
Non c'è più, non
questa,
c'è più la...
Ci sarà un bellissimo catalogo che verrà presentato a fine maggio, che è il catalogo per delle mostre, è una delle parti fondamentali e più importanti, chiaramente, perché va, diciamo, ad essere quella capsula temporale che potrà andare avanti negli anni, perché la mostra ovviamente non sarà più visibile, ci saranno le foto, ma le foto saranno all'interno di questo catalogo, e ci saranno le foto anche dell'installazione all'interno dello spazio museale, quindi il catalogo è fondamentale.
Senti, allora un'ultima domanda mi viene così: di questi quadri che sono in mostra, che fine faranno?
Torneranno in atelier e poi verranno magari dati a galleristi e verranno un attimo dispersi, poi i galleristi che mi rappresentano in Francia e in Svizzera penseranno a quello che è la parte più brutale, quindi la vendita, la mera vendita, ovviamente a dei collezionisti che mi supportano, anzi li ringrazio sempre, perché oltre a comunque con la committenza pubblica e privata che mi permette di fare opere d'arte pubblica, ovviamente c'è un grande supporto da parte dei collezionisti. Io ho principalmente collezionisti americani, francesi, spagnoli, svizzeri, tantissimi, che mi supportano e mi portano avanti, iniziano anche in Italia, ma si è sempre all'estero per poi tornare in patria.
Va bene, dai, con oggi vedrai che sfondi una porta aperta grazie a Radio Missione Francescana. Senti, intanto ti ringrazio, ti auguro un buon lavoro e soprattutto un buon cammino.
Grazie mille, grazie a Radio Missione Francescana per l'invito.